Salve a tutti, sono Satana, anch'io ascolto Radio Bandiera Nera.
Ti puoi immaginare, avevo il cuore in gola. Sembrava un film. Sai, quando si vedono quelle immagini a rallentì.
Oh, io il rallentì lo detesto, è troppo banale.
Un saluto a tutti e ben ritrovati su Radio Bandiera Nera. La puntata del progetto Dharma di questa sera è dedicata ad un film che ha incantato e continua ad incantare intere generazioni. Stiamo parlando del Tempo delle Mele. Pellicola francese che, oltre ad ottenere uno straordinario successo di pubblico in tutto il mondo, facendo innamorare perdutamente persino il lontano Giappone, rappresentò l'esordio cinematografico della bella Sophie Marceau, all'epoca tredicenne, nel ruolo della protagonista Vic, a cui tocca affrontare l'adolescenza, frapatemi sentimentali, guai scolastici e turbe familiari. Sono passati esattamente 40 anni da quel film, ma i ragazzi, nel modo di affrontare le prime questioni di cuore, non sono cambiati poi così tanto. Ecco perché, se inizialmente si dicesse che il successo del Tempo delle Mele era dovuto al suo saper parlare ai giovani degli anni Ottanta, la consacrazione a film di culto è senz'altro avvenuta quando è stato chiaro che riusciva a far breccia anche nelle generazioni successive. Poche pellicole hanno infatti saputo raccontare il mondo dei ragazzi senza scadere in banalità o stereotipi. Il regista, Claude Pinoteau, riesce ad affrontare certi argomenti, come il sesso, ma non solo, con estremo garbo ed un pizzico di innocente malizia, lasciando nello spettatore ricordi indelebili, come la scena del sacchetto di popcorn al cinema o quella in cui la protagonista, Vic, è ad una festa, si annoia e decide di andarsene. Telefona quindi al padre e chiede di essere riportata a casa.
C'è un telefono qui, là dietro. Grazie.
Sì.
Papà, per favore mi vieni a prendere.
Quando?
Subito.
Dobbiamo andare a prenderla adesso.
Ma perché?
Perché? Che succede?
Perché mi sto annoiando a morte. C'è una marea di ragazzini, è impossibile. Beh, però se siete a letto, fra mezz'ora sotto, ok.
Mentre aspetta l'arrivo di suo padre, un ragazzo di nome Mathieu le mette le cuffiette del Walkman sulla testa per farle sentire una canzone. Che non è una canzone qualunque, ma è Reality di Richard Sanderson, che con il suo ritornello ha fatto sognare davvero milioni di ragazzi. Un successo certificato dal primo posto in classifica in una ventina di paesi diversi e da più di 10 milioni di copie vendute. Il film fu un trionfo esplosivo che raggiunse inaspettatamente e da subito livelli di frenesia collettiva, con interminabili code alle biglietterie, transenne crollate per la smania di assicurarsi un posto a sedere in prima fila, e in sala applausi e sospiri non solo dei giovani, ma anche, seppur in discreto numero, degli adulti. Durante il tour promozionale in Italia, tra Roma e Napoli, vi furono addirittura una trentina di feriti nelle resse tra adolescenti scalmanati che volevano a tutti i costi ammirare da vicino la bella Sophie Marceau, considerata una vera e propria star all'epoca, non solo dai ragazzi, ma anche dal pubblico femminile, che iniziò a chiedere alle parrucchiere il taglio con la frangetta in stile Vic. Eppure, il regista raccontò che in Francia, il giorno dell'uscita del film, in sala non c'era quasi nessuno. Ricordo benissimo la cena malinconica di quella sera. Tutti avevamo l'espressione terribilmente abbattuta. Pioveva e a Parigi c'era un traffico pazzesco. Quindi ci dicevamo, magari senza code avremmo venduto qualche biglietto in più. Ma la verità è che saremmo arrivati a malapena a 3.000 biglietti. Non ci facevamo troppe illusioni, eravamo davvero tristi. Un amico produttore mi disse di non preoccuparmi e mi mise in mano una moneta. Mi regalò un franco. Per fortuna non mi offendo facilmente. Poi ricordo bene che il giorno dopo, era un giovedì sera, mi chiama un addetto alla distribuzione, dicendomi che rispetto al giorno prima erano stati venduti quasi 5.000 biglietti in più ed è raro perché di solito il giorno dopo la prima c'è un calo. E poi non ricordo più le cifre, credo che abbiamo toccato i 6.000 il venerdì, i 15.000 il sabato ed i 20.000 la domenica. Fu un'impennata continua ed inesorabile, non solo in Francia, ma in tutto il mondo. Il tempo delle mele si apre con l'immagine di un'aula scolastica parigina, silenziosa e deserta, con il sonoro di un prolungato squillo della campanella che annuncia l'inizio delle lezioni. È il primo giorno di scuola e i giovani riempiono via via il cortile, confidandosi avventure estive, timori circa il nuovo anno, smanie per il professore più bello e critiche impietose per il più burbero. Dopo averci fatto conoscere Vic, ragazzina tredicenne appena trasferita con la famiglia da Versailles a Parigi, uno stacco ci porta dai suoi dinamici genitori, alle prese prima con il trasloco e poi con le rispettive professioni. Dentista lui, disegnatrice di fumetti lei. La scelta del regista è infatti quella di sviluppare due filoni narrativi, uno riguardante la realtà e le problematiche adolescenziali, l'altro riservato ai loro genitori e quindi al mondo degli adulti. Filoni che si intrecceranno spesso, rendendo bene la struttura ad incastro del racconto. Da un lato abbiamo l'adolescente Vic che si apre alla vita sentimentale e per lei i giovani spettatori trepidano, sognano e vi si riconoscono. Dall'altro abbiamo i suoi genitori che, soffrendo l'inquietudine di una crisi di coppia, fanno commuovere e palpitare anche chi è più maturo. Tutti i giovani possono ritrovarsi nella Vic che non vuole farsi vedere con i genitori dai suoi amici, che fa del suo ombroso e romantico Mathieu un mito e poi alla prima delusione ne strappa le foto disperandosi. Tutti i papà e tutte le mamme possono riconoscersi in quei genitori che di fronte all'improvvisa voglia di indipendenza della figlia cominciano a sentirsi vecchi.
Mi sembra come se fosse ieri.
Ti vedo ancora con le gonnelline corte, tutti i capelli cotonati.
Ti senti vecchio tu?
Stasera un po', sì.
Un discorso a parte merita la figura di Poupette, arzilla arpista, ultraottantenne, nonché mitica ed effervescente bisnonna, depositaria delle confidenze e dei timori della protagonista, disponibile all'ascolto, incapace di scandalizzarsi, è sempre pronta a trasmettere con simpatia la ricchezza delle proprie esperienze. In altri termini, l'emblema del rapporto ideale tra generazioni. Poupette è divertente, spiccia, nonché refrattaria al matrimonio. Quando la moglie del suo storico amante muore, e lei avrebbe potuto diventare finalmente legittima consorte, se ne fugge dal municipio. Poupette è quella che ci diede anche un prezioso insegnamento, dicendo alla bisnipote, che voleva fare un'improvvisata a Mathieu, una donna che si offre deve essere un regalo e non una scocciatura. Ogni volta che c'è una replica in televisione, il tempo delle mele fa ascolti da record. Quando il film uscì, le ragazzine portavano le scarpe da tennis Stan Smith, come la tredicenne Sophie Marceau, e come tanti giovani fanno ancora oggi. Il Walkman della celebre scena non esiste più, i giovani adesso usano smartphone e lettori MP3, ma certe cose restano. Ed è per questo che l'ingresso nell'adolescenza di Vic continua a divertire e a commuovere. Alla sceneggiatrice l'idea del film venne una sera in cui, tornata a casa dopo un'estenuante giornata di lavoro, trovò in soggiorno la figlia ed una ventina di adolescenti che ballavano lenti guancia a guancia, con le tapparelle abbassate e le luci soffuse. A sua insaputa si stava svolgendo una boom, che in francese significa festa, e che oltretutto è anche il titolo originale della pellicola, La Boom. Nel giro di 4 mesi la produzione sottopose a provini quasi 4.000 giovani. Furono letteralmente setacciati cortili di scuole durante le ricreazioni, centri sportivi, società di casting e persino l'Opera di Parigi. Ed è proprio qui che verrà scoperta la piccola Alexandra Guonin, che interpreta Samantha, sorella della migliore amica di Vic. Però, dopo tanto cercare, mancava ancora l'attrice protagonista. Fino a quando, ecco che, una giovane accompagnata dal padre si presenta da regista, che viene immediatamente colpito sia dalla bellezza genuina che dall'intensità della recitazione, Quella ragazzina era Sophie Marceau, icona indimenticabile di quel neonato decennio, che, volente o nolente, rimarrà per tutti Vic, tanto che lei stessa dirà: ricevevo interi sacchi di lettere ed iniziavano tutte così: cara Vic. Del suo provino il regista ricorda: indossava una sorta di gilet blu sopra un paio di jeans, aveva un'aria solenne e molto riservata, non cercava di essere affascinante come le altre che ridacchiavano e facevano di tutto per mettersi in mostra. Lei era molto semplice, incredibilmente adatta al ruolo. Certo, c'era da lavorarci, non era perfetta, ma sentiva davvero quello che diceva. Era così Vic, naturale e semplicemente deliziosa e graziosa, ma in modo non scontato. Non aveva una bellezza regolare, non come quelle ragazzine che si atteggiano già a modelle. Non era affatto così, era una vera ragazzina. Avevamo trovato l'interprete ideale. Ma proseguimmo ugualmente con le ricerche di provini, perché potevamo sempre trovarne una migliore, non si sa mai. Magari ad aspettarci ce n'era un'altra, ancora più straordinaria. In realtà sapevamo di aver già trovato la nostra Vic. Mi aveva veramente conquistato, ero commosso dietro la cinepresa, aveva un potenziale decisamente sorprendente e per questo, alla fine, abbiamo scelto lei. La Marceau invece così ricorda: era un giorno qualsiasi, avevo deciso di trovare un lavoro per le vacanze. Avevo chiesto nelle panetterie, in qualche mercato e negozietto, ma senza risultato. Mia madre, che mi prendeva sempre un po' in giro, mi disse per scherzo: guarda, c'è un'agenzia che cerca modelle, perché non vai? E io le risposi tutta seria: va bene, andiamoci. E poi un passo dopo l'altro, audizione dopo audizione, nel giro di qualche settimana ho ottenuto la parte ed io ero davvero felice. Avevo 13 anni ed iniziammo a girare durante le vacanze estive. Ed è così che piano piano il progetto del regista francese Claude Pinoteau prende vita ed il tempo delle mele, che lo si ami o lo si odi, poco importa, prima di tutto è le feste pomeridiane a luce spenta. Didn't realize that my life would change forever. Saw you standing there, I didn't know I'd care. There was something special in the air. Dreams are my reality, the only kind. Illusions are a common thing. I try to live in dreams. It seems as if it's meant to be. Dreams are my reality, a different kind of reality.
feel something special about you. Dreams are my reality, a wondrous world where
Scommetto che non vedevate l'ora di ascoltarla. Dicevamo, nel tempo delle mele abbiamo le feste pomeridiane, la palla stroboscopica, i genitori chiusi in cucina ed i fratelli più piccoli mandati a controllare per sapere cosa sta succedendo, gli appostamenti sul marciapiede di fronte al portone della casa o della scuola del lui o della lei di turno, gli attraversamenti della città in autobus, metro o a piedi, per farsi trovare all'uscita della partita di calcio o della lezione di danza, con l'aria di chi passava di lì per puro caso. I bigliettini fatti arrivare tramite l'amico dell'amico, che poi in caso di fallimento venivano immediatamente disconosciuti. Le dichiarazioni scritte sui diari, ma non firmate, nella speranza che l'altro o l'altra intuissero chi si celasse dietro quelle che ci sembravano le parole più romantiche e significative di sempre. I cuori disegnati sugli zaini Invicta e, naturalmente, il tempo delle mele è il Walkman, con quelle cuffie dai colori improbabili e quel materiale spugnoso che finiva sempre col rompersi. Con quelle cassette, il cui nastro si incastrava e toccava poi per rimetterlo a posto utilizzare la penna Bic. Il tempo delle mele è un affresco della preadolescenza anni 80, che ci fa sorridere e diventare malinconici, che ci fa pensare che quelli erano bei tempi e che oggi è tutto cambiato. Il tempo delle mele è anche il tempo del motorino senza casco, il tempo dei professori che ogni volta ripetevano la stessa identica frase. È intelligente ma non si applica, sembra avere la testa continuamente altrove. Quell'altrove al quale nessun adulto riusciva a dare una collocazione e che più o meno si trovava in un universo parallelo e impossibile da raggiungere per loro. Il tempo in cui ogni emozione viaggiava alla velocità della luce ed i sogni erano la nostra realtà, come dice la famosa canzone che abbiamo appena ascoltato. La sensazione che si prova guardando il tempo delle mele è la stessa che si prova sfogliando un album di ricordi, nel quale ogni fotografia rappresenta un momento unico e indimenticabile della nostra vita. È un vero e proprio simbolo degli anni Ottanta, un inno tenero e romantico all'amore adolescenziale, con tutti i suoi turbamenti, speranze e delusioni, che contribuì anche a far conoscere consuetudini da noi semisconosciute, come ad esempio la discoteca sui pattini a rotelle o ritrovo pomeridiano con gli amici da McDonald's, che all'epoca non era ancora nemmeno presente in Italia. In compenso però noi avevamo il Burghi e la cultura del paninaro, e forse qualcuno se la ricorda, c'era pure la rivista Il Paninaro. Detto ciò, come in ogni film che si rispetti, Il tempo delle mele è anche pieno zeppo di errori. Tra i più grossolani vi ricordo Il sole che splende fortissimo all'aeroporto quando sta partendo l'aereo per Venezia. Peccato che sarebbero dovute essere le 9 di sera. O i genitori di Vic che, mentre l'accompagnano alla festa, le chiedono di fare attenzione e di non rovinare le scarpe di vernice, che poi in realtà vedremo sono delle normalissime scarpe da ginnastica. Il successo del film spinse il regista alla produzione di un secondo capitolo. Due anni dopo, nel 1982, esce Il tempo delle mele 2, grazie al quale Sophie Marceau, ancora nei panni di Vic, in Francia conquista il premio César, che possiamo considerare l'Oscar francese, e se lo aggiudica come miglior promessa cinematografica femminile. Al suo fianco questa volta c'è il giovanissimo dagli occhi di ghiaccio Pierre Cosseau, che interpreta Philippe, il nuovo amore, e non solo sul set. Con la Marceau ebbe infatti una breve quanto intensa relazione. E così lui stesso ricorda. Furono anni bellissimi, ero una stella acclamata, viaggiavo da una parte all'altra con Sophie, divenuta intanto la mia fidanzata. Ero il ragazzo più felice della terra. Firmavo autografi, valutavo con il mio agente le tante proposte professionali che mi arrivavano, giravo un film dietro l'altro. Ed anche per questo, purtroppo alla fine, le cose con Sophie non andarono più bene. Ci rincorrevamo per il mondo, eravamo sempre impegnati e finimmo per lasciarci. Anche la colonna sonora del sequel è firmata da Richard Sanderson, ma la canzone principale è Your Eyes, dei Cook the Books. Nel sequel, la nostra eroina, ormai sedicenne, vive costantemente in conflitto con i genitori. E le cose sembrano peggiorare quando il padre decide di trasferirsi per motivi di lavoro, provocando l'ennesima crisi coniugale. Nel frattempo, Vic incontra Philippe, un ragazzo di origini tedesche tornato da poco in Francia, e tra i due scoppia la passione. Ma non sono tutte rose e fiori. Per un motivo o l'altro litigano continuamente. E la situazione peggiora con il rientro in scena di Mathieu. Non dico altro perché se magari non l'avete visto, cosa che mi pare impossibile, non vorrei rovinarvi il finale, ma non si sa mai. Sul finire degli anni Ottanta viene prodotto un nuovo film, interpretato sempre da Sophie Marceau, che in Italia verrà lanciato nelle sale cinematografiche con il titolo Il tempo delle mele 3. Ma in realtà, al di là del regista, dell'attrice protagonista e dell'autore della colonna sonora, la pellicola non ha niente a che vedere, a che fare con Il tempo delle mele. Tanto che il titolo originale della versione francese è L'étudiante e non La Boom, tutt'altro quindi. Affibbiargli quel titolo fu una mera scelta commerciale, tutta italiana insomma. Oggi Sophie Marceau è una splendida cinquantenne ed un'attrice affermata, quindi direi che il premio César vinto all'epoca se l'è meritato tutto. Ma che fine hanno fatto gli altri ragazzi del tempo delle mele? Cominciamo da Mathieu, o meglio, l'attore Alexandre Sterling. Oltre a quella cinematografica ha intrapreso anche la carriera musicale, senza ottenere però un particolare successo, ed oggi fa il doppiatore. Sheila O'Connor, la rossa Penelope, la migliore amica di Vic, dopo piccole parti tra piccole e grande schermo si è data alla stesura di sceneggiature. Alexandra Gonin, ovvero Samantha, la sorella minore di Penelope, è diventata una ballerina dell'Opera di Parigi. E Pierre Cosso, come Sophie, tra cinema, musica e TV, è diventato un volto noto anche in Italia. Del tempo delle mele, oltre il sacchetto di popcorn di cui abbiamo accennato ad inizio puntata, è impossibile dimenticare due apparecchi per i denti di due ragazzini che si intrecciano dopo un bacio appassionato, il cartello con Snoopy appeso alla porta e con sopra scritto non disturbare, le luci psichedeliche in salotto, la passione di Samantha per il padre di Vic, Penelope che indossando una maglietta raffigurante un Pierrot si disegna sul volto una lacrima con i glitter, i capi di abbigliamento indossati senza un nesso stilistico e cromatico come in un look anni 80 che si rispetti, e le sgommate della mitica bisnonna Poupette in Renault 5. E a voi cos'è che viene in mente ripensando al tempo delle mele? Mi sa che vi è pure venuta voglia di riguardarvelo. Se avete un ricordo particolare legato a questo film, non esitate a contattarmi tramite la pagina Instagram, che è scritto tutto in minuscolo, progetto-dharma-rbn. Sarò ben felice di leggere i vostri commenti e i vostri messaggi. Sulle note di Your Eyes, dei Cook the Books, colonna sonora del secondo capitolo del film, si chiude la puntata di questa sera. Mi raccomando, continuate ad ascoltare Radio Bandiera Nera, la nostra radio. Un bacione e a presto.
Your eyes open wide as I looked your way. Couldn't hide what they meant to say. Feeling lost in a crowded room. It's too soon for a new love. When you smile, you're
it's hard to find now. You think you're so misunderstood. I'd explain if only I could. Something tells me this time it's real, the way that I feel. Your eyes like the blue in the summer skies caught my gaze as I looked across, feeling lost in a magic maze. It's too soon for a new they meant to say, feeling lost in a crowded room. It's too soon for a new love. When you smile, your eyes show your heart. Lost inside a soul torn apart, feeling alone with people.
Bandiera, bandiera.